Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? A voi bambini va sempre tutto bene. Ringraziamo il Signore. Gesù vi ama molto. Ascolta le vostre voci. Vi dico un piccolo episodio capitatomi qualche giorno fa. Mia nipote con i figli piccolini si è messa in viaggio e ha trovato la neve, la pioggia, l'autostrada bloccata. E ci ha telefonato che stava un poco preoccupata. Allora a casa mia c'era il bambino Guglielmino che ha 2 anni e 2 mesi. E io ho detto: Guglielmino, senti, dì a Padre Pio che aprisse le porte, che loro così possono trovare la strada del ritorno. E Guglielmino ha cominciato a dire: apri la porta, Padre Pio, apri la porta. Da parte mia ho detto il rosario. E bambini cari, 3 rosari interi, perché Padre Stefano mi ha sempre suggerito di dire 3 rosari interi. Ebbene, bambini, mia nipote, dopo qualche ora, ha telefonato che era arrivata a casa sana e salva. E questo episodio mi ha fatto pure ricordare quando Padre Dolindo Ruotolo racconta che Enzina Cervo, quella giovane che lo reggeva sull'altare, perché Don Dolindo era vecchierello, e lei era bambina, piccola, aveva il papà che era in guerra, e lei gridava al Signore: voglio il mio papà, voglio il mio papà. E Padre Dolindo commenta: quella bambina ha aperto veramente i cieli, perché il papà che era in guerra veramente miracolosamente riesce a tornare a casa, perché Don Dolindo dice che il grido dei bambini viene ascoltato dal Signore. E allora, forza, diamoci da fare. State attenti prima a quello che vi dico e poi, mi raccomando, recitate il Santo Rosario. Allora, adesso ci raccomandiamo alla Madonna, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci a questo nostro grande amico e santo, all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, è importante recitare il rosario. Vedete, le carissime suore da poco hanno pubblicato un settimanale di Padre Pio per i bambini, che è un capolavoro. Sono 2 bambini protagonisti, Carletto e Margherita, che vi accompagnano in tante belle avventure, e sarei dire celesti. E nel piccolo settimanale c'è anche Bernadette Soubirous, Lourdes, e ci sono tanti bei episodi. E allora dite alle vostre mamme e di procurarlo, perché è tanto bello. E ci sono anche dei giochini, tante cose belle per voi bambini. E adesso stavamo leggendo la vita di Gesù, no? E abbiamo visto la nascita di Gesù, che è nato in una stalla e che la Madonna era in estasi. San Giuseppe pregava perché la preghiera arriva al trono di Dio. E poi abbiamo visto che i pastori sono andati alla capanna e così i re magi gli hanno portato oro, incenso e mirra. E Erode, che era molto cattivo, aveva detto: ditemi dov'è il bambino, che voglio adorarlo anch'io. E invece no, era molto cattivo e per paura che un bambino gli usurpasse il trono, gli togliesse il trono, fece uccidere tutti i bambini fino a 2 anni. Visto che i remaggi non tornarono indietro, perché erano stati avvertiti da un angelo, non tornate da Erode, tornarono per altra strada. E adesso comincio a leggervi dopo che i magi tornarono. La fuga in Egitto. Partiti che furono i magi, un angelo del Signore apparve in sogno a San Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire». San Giuseppe, udite le parole dell'angelo, si svegliò, si levò subito, comunicò alla sua santissima sposa gli ordini del Signore e dispose tutto per la partenza. Bambini cari, qui dice si svegliò. Per me San Giuseppe era in estasi e quindi aveva visto proprio bene l'angelo. Gli era apparso come appare spesso a tante anime buone. Si trattava di fare un viaggio di oltre 400 chilometri in territorio sconosciuto, in mezzo a un popolo straniero. Quanta fede, quanta rassegnazione, quanto sacrificio, ma i due santi sposi non esitarono un istante. La Vergine Santissima strinse affettuosamente al seno il suo adorato bambino e salì sull'asinello. Il viaggio fu lungo e disagiato, ma Giuseppe e Maria dimenticarono stanchezza e disagi perché portavano con loro il tesoro più prezioso che si possa mai immaginare: Gesù, figlio di Dio, salvatore del mondo, gioia del paradiso, viaggiava con loro. Bastava uno sguardo, un sorriso del divino pargoletto per rapire in estasi d'amore le loro anime e renderle pronte e forti ad affrontare qualunque disagio e qualunque sacrificio. Mentre Gesù, Maria e Giuseppe fuggivano silenziosi alla volta dell'Egitto, il re Erode a Gerusalemme aspettava il ritorno dei magi per sapere con precisione il luogo dove era il grande re che essi erano venuti a cercare e del quale avevano visto la stella. Ma Erode aspettò inutilmente i magi. In seguito all'avviso dell'angelo erano tornati ai loro paesi per un'altra via. Il superbo Erode si mordeva le labbra per la rabbia e diede ordine a Betlemme e nelle campagne circostanti fossero uccisi tutti i bambini di età inferiore ai 2 anni. Il re teneva per certo che in quella strage di innocenti creature avrebbe incontrato la morte anche il bambino Gesù. Ma Erode si ingannava. Quel bambino che egli voleva far morire era proprio l'unico che sfuggiva alla strage crudele. Ritorno della Sacra Famiglia a Nazareth. Il crudele Erode non tardò a sperimentare il giusto castigo di Dio. Fu colpito da una terribile malattia e morì. Allora l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Levati, prendi il fanciullo e sua madre e va nella terra di Israele, perché sono morti coloro che volevano uccidere il bambino». San Giuseppe, obbediente alla voce dell'angelo, partì dall'Egitto insieme con Maria e col santo bambino e andò ad abitare a Nazareth, nella modesta casetta dove Maria Santissima aveva ricevuto dall'angelo l'annuncio dell'incarnazione del figliuolo di Dio. Non si conosce la data precisa di questo ritorno, ma deve essere avvenuto circa 3 anni dopo la strage degli innocenti. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Arrivano i re magi, sono 1, 2, 3.
Ma da dove voi venite, con cavalli e con cammelli? Ma chi siete, ma chi siete, che venite proprio qui?
Io vengo dall'Oriente lontano, dal paese dell'oro e dell'argento. Ma di notte non posso dormire, ho visto una stella nel cielo.
Ma di
A leggervi la dottrina che spiega molto bene il sacerdote Dolindo Ruotolo. Ciò che precede il giudizio universale. Il giudizio universale sarà preceduto dalla rovina di tutto il mondo visibile. Si sconvolgeranno le leggi della natura, il sole perderà la sua luce, forse perché starà per solidificarsi, e manderà sulla luna gli ultimi riflessi rossastri, i quali la faranno sembrare rossa e come di sangue. Frantumi di stelle cadranno sulla terra, la quale sarà sconvolta da capo a fondo. Pioverà fuoco dal cielo, forse per la terribile esplosione del fuoco che sta nell'interno della terra e che anche oggi esce fuori per mezzo dei vulcani. Che giorno terribile sarà quello. Gli uomini che ancora saranno sulla terra rimarranno come inebetiti dallo spavento e diranno alle montagne cadeteci addosso, seppelliteci vivi. In questa rovina generale che anche la scienza ammette, tutte le opere umane saranno distrutte, palazzi, biblioteche, monumenti, tutto sarà un ammasso di macerie. E che cosa avrà valore in quel giorno? Tutte le genti della terra risorte saranno raccolte insieme. I peccatori piangeranno amaramente, i giusti esulteranno. Quello che ha valore è solamente Gesù Cristo e ciò che da Lui ebbe vita e splendore. Per questo comparirà nel cielo la croce, poi gli angeli splendenti del buon Dio, poi Gesù, la Vergine Santissima e i santi tutti del Paradiso. Gesù non verrà a fare il dispetto, no, egli è sempre re, pieno di infinita bontà e dispetti non ne fa. Dio benedetto lo vuole glorificare proprio sopra di questa terra, dove operò, dove soffrì dolore e ingiurie. Il giudizio quindi si farà certamente su questa terra. E come potranno radunarsi tante persone sotto lo sguardo di Gesù? Non avete mai visto il sole nel cielo? Io lo vedo. E lo vedono anche quelli che stanno a Roma e quelli che stanno in Francia. Gesù sarà nell'alto dei cieli come il sole, visibile a tutte le genti. Risorte e ammassate insieme con ogni probabilità sulle terre dell'Asia. Diventate tutte una pianura immensa per il cataclisma finale. Del resto, i corpi risorti occuperanno molto meno spazio di quello che non lo occupino adesso. E quindi non c'è difficoltà a vederli radunati in un solo luogo. La scrittura ci parla degli uomini come delle tribù della terra, così che ci fa capire che sotto lo sguardo di Gesù si raduneranno gli uomini raggruppati per nazione, come lo furono sulla terra. Quale spettacolo! Tutte le antiche nazioni e le moderne, i re, i governanti, i loro eroi da strapazzo, saranno là per aspettare il supremo giudizio. Ogni nazione offrirà lo spettacolo delle ingiustizie commesse, dei morti massacrati nelle guerre, delle rovine ammassate. Oh, come apparirà triste allora l'opera degli uomini. E quale stacco farà con la nazione di Gesù, cioè con la Chiesa, che apparirà tutta bella, pura, piena di santità. Ma perché tutta questa rovina? State attenti, ve lo faccio capire subito. Una fanciulla ha fatto un ricamo e ha creduto di fare un capolavoro. La mamma l'aveva chiamato e le aveva detto: «Bice, vieni qui, mamma tua te lo farà fare più bello». Ed ella: «No, voglio farlo da me». Intanto, per fare quel supposto lavoro, ha perduto tutta la giornata e non ha combinato niente. Poche maglie storte e non sapete se rappresentano un asino o un fregio. Viene la sera, il babbo si ritira. «Che ha fatto oggi la nostra Bice?» esclama la mamma. «È stata capricciosa, ha voluto fare da sé perché ha detto che sapeva lavorare meglio lei». Il babbo la chiama ed essa, nel vedere i lavori belli della madre, sfila subito e rovina il suo e dice: «Fatelo voi, io riconosco che non sono buona a niente». Un ragazzo ha fatto una poesia e perlomeno crede di essere diventato Dante, perlomeno crede di essere migliore del maestro. Quando vede però che non ha combinato nulla, allora la lacera tutta, strappa la pagina del quaderno, perché il maestro vi scrive la poesia buona. Il mondo si rovina tutto per rovinare tutte le opere degli uomini, e dirò quasi per distruggere il triste influsso di morte che ebbe dai peccatori. Tutto aspetta da Gesù Cristo una vita nuova, perché solo Gesù deve trionfare in quel giorno. Per questo la scrittura dice che ci saranno cielo nuovo e terra nuova. E adesso Padre Dolindo ci spiega anche qualche altra cosa. Vedete, l'esame dei peccatori e dei giusti. Perché questo esame di opere già giudicate nel giudizio particolare? Noi siamo già giudicati appena ci presentiamo davanti a Dio. Poi, alla fine, saremo giudicati per prendere anche il nostro corpo. Alcuni fanciulli stanno facendo un chiasso nel giardino di casa. Eccoli tutti laceri, pesti. La madre li chiama, ma essi preferiscono fare chiasso. Hanno rotto i vetri, hanno strappato le piante del giardino. Le loro sorelline invece sono state in casa per non far dispiacere alla mamma e si sono occupate delle bambole. Viene la sera e tutta la famiglia si raduna intorno al babbo e alla mamma. Vedete quei monellacci di fanciulli correre, si sono fatti brutti. Chi ha il volto graffiato, chi ha il vestito lacero, chi tiene nelle mani i giocattoli rotti. La madre dice: «Io piangevo e voi mi avete maltrattata. Io vi chiamavo e voi mi avete disprezzata, mi avete tolto un anno di salute. Andate questa sera, andate a letto senza cena». E i fanciulli: «Ma noi abbiamo maltrattato le piante del giardino, non voi. Abbiamo rotto i vetri, non abbiamo fatto del male a voi. Andate a dire alla mamma, perché ciò che avete fatto alle piante e ai vetri lo avete fatto a me. Forse che la mamma si cura dei giocattoli rotti? No, ma parla così perché vuol far vedere ai fanciulli quanto dispiacere le hanno dato per le loro cattiverie. I giocattoli però si vedono rotti, i fanciulli innanzi alla madre appaiono tutti disordinati e le sorelline stanno là tutte contente. Lo sguardo del babbo non le mortifica, hanno nelle braccia la piccola bambola. Venite qua voi perché mi avete carezzata, mi avete consolata, mi avete dato un anno di salute. E quelle bambine meravigliate che la mamma con i loro cioccolatini ci ha portato, il babbo, buone come sono, dicono: «Mamma, mangiateli voi questi cioccolatini, perché noi abbiamo curato solo le bambole, abbiamo fatto soltanto qualche gioco». E la mamma dirà: «Ciò che avete fatto alle bambole lo avete fatto a me, perché siete dimostrate vere figlie mie. Queste bambine sono calme, pulite, ornate, hanno pure la nocca nei capelli, ma la mamma questo non lo nota, perché si vede. Fanciulli miei cari, ecco precisamente come succede l'esame terribile del giudizio. Gesù apparirà come sole fulgente, al suo apparire le azioni degli uomini, stampate dirò così sui corpi che hanno riassunto, appariranno come sono». Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Thank you.
Bambini cari, vi sto leggendo dalla dottrina spiegata da padre Dolindo Ruotolo. L'esame dei peccatori e dei giusti, perché questo esame di opere già giudicate nel giudizio particolare. Ecco cosa succede allora all'esame terribile del giudizio. Gesù apparirà come sole sfulgente al suo apparire, le azioni degli uomini, dirò così, stampate sui corpi che hanno riassunti, appariranno come sono. Quando il sole entra nella stanza, si vede subito il pulviscolo dell'aria e non c'è bisogno di esaminarlo perché si vede. Tutte le azioni cattive fatte nella vita e non cancellate con la penitenza si vedranno dunque da tutti, anche le azioni più segrete, anche le più vergognose. Tutte le azioni buone si vedranno allora e i giusti ne esulteranno. Ma Gesù non viene per fare il dispetto, viene per dimostrare non solo che il mondo aspetta da lui l'ordine e la vita, ma che tutte le azioni umane hanno valore dai suoi meriti. Chi ha operato per Gesù si è elevato, chi invece si è allontanato da lui è pieno di ignominia. E questo è il grande significato del terribile esame. E per questo Gesù, voltosi ai buoni che sono alla sua destra, dirà: venite benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato a voi fino dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi disse da mangiare, ebbi sete e mi disse da bere, fui pellegrino e mi accoglieste, ignudo e mi vestiste, ammalato e mi visitaste, carcerato e veniste da me. Allora gli risponderanno i giusti: Signore, quando mai ti abbiamo trattato così? Ed egli: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. E a coloro che saranno alla sinistra dirà: via da me maledetti al fuoco eterno, che fu preparato per il diavolo e i suoi seguaci. Perché ebbi fame e voi non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, ero pellegrino e non mi riceveste, ignudo e non mi rivestiste, ammalato e carcerato e non mi visitaste. Allora gli risponderanno anche questi: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato, sitibondo, pellegrino, o ignudo e ammalato, o carcerato, e non ti abbiamo assistito? Ed egli risponderà loro: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto ciò per uno di questi piccoli, non lo avete fatto neppure a me. E andranno questi all'eterno supplizio, i giusti poi alla vita eterna. E allora che cosa dobbiamo fare per trovarci alla destra del giudizio universale? Voi siete ancora piccoli, ragazzini miei, ma con tutto questo dovete pensare fin da questo momento al giudizio universale. State attenti, che anche le azioni più nascoste compariranno dinanzi a tutto il mondo in quel giorno terribile. Il segreto più bello per non farle comparire è proprio quello di operare sempre il bene. Se voi andate a scuola, qual è il mezzo sicuro per avere un buon punto? Il mezzo sicuro non è quello di fidarsi sugli imbrogli che si possono fare, ma è quello di studiare bene. Amiamo Gesù e glorifichiamolo continuamente nella nostra vita, uniformando le nostre azioni alla sua santa volontà. Che cosa giova all'uomo un poco di gloria e di vantaggio terreno, se deve poi scontarlo tanto severamente? E se guadagnaste tutto il mondo, che cosa vi gioverebbe mai in quel giorno? Allora tutto viene distrutto e quelli che operarono per amore degli uomini vedranno quanto fu vano il loro lavoro e la loro preoccupazione. Dei grandiosi monumenti, dei libri, dei più belli lavori non rimarrà niente, rimarrà solo quel bene fatto in Gesù e per Gesù. Amiamo Gesù e facciamo che regni sovrano in tutte le nostre azioni, se non vogliamo trovarci con tanta vergogna alla sua sinistra nel giorno del giudizio. E allora adesso c'è un piccolo riassunto generale di questa istruzione. Primo, noi moriremo tutti e non sappiamo quando moriremo, dove moriremo, come moriremo. Bisogna dunque essere sempre preparati a questo passaggio supremo. Secondo, dopo la morte diventeremo un ammasso di putredine e poi uno scheletro. Terzo, dopo la morte saremo giudicati come individui di tutte le nostre azioni e daremo di tutto stretto conto a Dio. Quarto, alla fine del mondo risorgeremo tutti e daremo conto innanzi a Gesù Cristo di tutte le nostre azioni come parte del mondo. Quinto, il giorno del giudizio non è un giorno di dispetto, ma è un giorno di gloria per Gesù Cristo. Il mondo si consumerà e si dimostrerà col fatto che fuori Gesù non vi è vita. Sesto, Gesù Cristo giudicherà perciò della nostra miseria, di ciò che avremo fatto per Lui o da ciò che non avremo fatto per Lui. Allora, mi raccomando, consacriamo a Gesù le nostre opere. Signore, noi ti offriamo fin da ora tutti i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni. Tu solo devi essere il padrone dei nostri cuori e della nostra vita. Bambini, come ha spiegato bene Padre Dolindo, che vi costa obbedire? Proprio niente. Quando non obbedite, fate dispiacere alla mamma e al papà, fate piangere, dopo che loro lavorano tanto per voi. Se obbedite, loro gioiscono e vi saranno benedette tutte le azioni. Adesso, per terminare, vi leggo un fioretto dal libretto scritto così bene, la nostra messa, dalle suore, e poi ci salutiamo per risentirci la prossima volta. Allora, l'umiltà, preziosa virtù. Una suora che servì Papa Giovanni Paolo I, quando era vescovo a Vittorio Veneto e a Venezia, ricorda: in un'occasione il vescovo riprese me e il suo segretario, Don Arrigo, a causa di un'informazione falsa fatta da una persona che gli stimava. Lui, in buona fede, credette. L'accusa ci colpiva, svisando il nostro operato. Quel giorno, dopo il pranzo, il segretario, indignato, prese la macchina e partì. Io quel giorno dovevo andare a Treviso per un incontro. Partendo, dissi a Papa Luciani: me ne vado e non ritornerò più. Cercò di farmi ragionare, ma io niente. Alla sera tornammo alle 20. Dopo cena, il vescovo ci chiamò, invitandoci a recitare con pietà insieme. Dopo l'esame di coscienza, si inginocchiò per terra e ci chiese perdono, dicendo che aveva sbagliato, perché la cosa riferita era falsa. Questa era la grande umiltà di Papa Luciani. Ed è al Papa avevano riferito qualcosa di sbagliato ed egli rimproverò le persone che avevano sbagliato, ma quando ha capito che era falso si inginocchiò e chiese perdono. Ecco l'umiltà, bambini cari. Bene, mi raccomando, comportatevi bene, recitate il Santo Rosario e crescete sani e santi. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.